credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e grazie per averci scelto.
Oggi parliamo di Tutto un po', un programma di Franca Salerno.
Giugno sta nel mezzo dell'anno come un trionfatore. Ora grano, ora frutta, ora splendidi fiori e piante aromatiche, ora canto di uccelli e di insetti notte e giorno. Nei buchi delle mura le rondini hanno posato il nido e da quelli l'uccello in plume si affaccia tentando il volo. Una vita immensa e tenace si è sparsa su tutta la terra.
Eh sì, questa pagina di Corrado Alvaro sintetizza bene la piacevole atmosfera di giugno, che invita a uscire di casa per qualche gittarella giornaliera o anche per un fine settimana e magari per un pellegrinaggio. Tante possono essere le mete dei pellegrinaggi. Tre primeggiano per valenza storica e spirituale: quello a Roma, la sede di Pietro, quello verso la Terra Santa, Gerusalemme, e il Cammino di Santiago. Bene, a due di questi pellegrinaggi il nostro Rosario Tronnolone ha avuto il privilegio e la forza di partecipare. Rosario è qui in studio e condivide con noi questa sua esperienza e le sue emozioni.
Hai detto bene, Franca, quando hai parlato di privilegio, perché in effetti è proprio quello che io ho sentito sin dalla prima esperienza che ho fatto del cammino. La prima esperienza è stata l'anno scorso. Come tu dicevi, aveva come meta Santiago di Compostela. Non però il cammino, quello che normalmente viene fatto e che quindi parte da Roncisvalle e arriva fino a Santiago, costeggiando praticamente il nord della Francia. Il cammino che ho intrapreso era invece la Via della Plata, che è una via alternativa appunto di pellegrinaggio ed è quella che collega la Spagna meridionale, quindi diciamo Siviglia per intenderci, naturalmente a Santiago. È un cammino quindi un po' meno frequentato, il che significa che in questo pellegrinaggio che ho condiviso con Sergio Balzania di Radio Rai, e infatti il pellegrinaggio l'ho promosso appunto da Radio Rai con la comunità radiotelevisiva italofona, per cui ogni settimana si alternava appunto in compagnia di Sergio un redattore proveniente da una delle radio della comunità italofona. Questo significava, ti dicevo, che il nostro percorso è stato spesso veramente soltanto solitario, cioè eravamo soltanto noi due a camminare. Avvicinandoci a Santiago, naturalmente abbiamo cominciato ad incontrare anche degli altri pellegrini, ma questa dimensione in qualche modo solitaria del cammino insegna moltissimo, intanto perché si impara la velocità propria dell'uomo, che è 4 km l'ora. Noi siamo abituati purtroppo a delle velocità supersoniche, no? Sembra che tutto quanto debba essere fatto alla massima velocità, anche nel nostro lavoro quotidiano con i computer o comunque anche negli spostamenti, nei nostri viaggi, prediligiamo questa velocità senza renderci conto che la velocità significa spesso la cancellazione della visuale. Invece camminando a 4 km l'ora si vede tutto il percorso e si comprende anche la bellezza che ci circonda. Intanto il pellegrinaggio, come puoi immaginare, è un pellegrinaggio che per la maggior parte del tempo si svolge all'interno della natura. Quindi si riscopre veramente una dimensione francescana del creato, perché si ha, mi ricordo insomma era la frase che dicevo più spesso durante il pellegrinaggio sulla Via della Plata, si ha una continua epifania di bellezza. E si impara, si riscopre il senso della contemplazione appunto veramente della natura e del creato, e ci si rende conto di far parte di una creazione, di essere parte amata di una creazione divina. Insieme a questo c'è poi il senso della condivisione appunto con un'altra persona di questo cammino. Si cammina per molte ore, si cammina per circa 6 ore al giorno, diciamo. E c'è tempo per tutto, c'è tempo per il silenzio, c'è tempo per la preghiera, c'è tempo per una discussione letteraria oppure per scherzare o raccontarsi appunto delle cose divertenti, c'è tempo anche per farsi delle confidenze, per un percorso anche umano, proprio una conoscenza umana tra le persone. Naturalmente, come non avevo ancora detto, ma dal momento che siamo dei redattori appunto di radio italofone, ogni giorno abbiamo anche un collegamento in diretta appunto con le radio di appartenenza, per cui siamo preceduti da due tecnici che appunto portano il materiale necessario per la diretta radiofonica, e loro si occupano anche di organizzarci appunto le prenotazioni degli ostelli, degli alberghi, degli appartamenti dove ci fermiamo.
Quest'anno poi hai partecipato al pellegrinaggio verso Gerusalemme percorrendo la via Francigena.
La Francigena del Sud presenta qualche difficoltà in più rispetto alla via della Plata, perché mentre la via della Plata, per quanto non frequentatissima, è comunque un percorso stabilito in cui i pellegrini, sia pure appunto radi, si incontrano, la via Francigena del Sud è ormai praticamente abbandonata, sono pochissimi quelli che vanno a piedi appunto a Gerusalemme. Poi ovviamente si intende partire da Roma, arrivare fino a Brindisi a piedi, dopodiché ovviamente bisogna attraversare il mare, quindi insomma è necessario prendere un aereo, una nave, insomma comunque affidarsi a dei mezzi di trasporto. E ci sono in realtà diversi percorsi che vengono considerati Francigena del Sud. Quella che è stata scelta appunto per il nostro pellegrinaggio era la Pedemontana, cioè quella che passa appunto da Castel Gandolfo, da Nemi, quindi fa la parte un po' alta, diciamo, proprio a piede del monte, per poi arrivare appunto fino agli Appennini, oltrepassare gli Appennini, giungere in Puglia e quindi poi scendere fino a Brindisi. Io ho avuto ancora una volta il privilegio di partire, cioè di fare proprio la prima settimana di percorso, quindi partire da Roma. Siamo partiti da Piazza San Pietro, quindi anche il significato proprio di partire dal centro della cristianità per arrivare in un'altra città fondamentale appunto per la nostra religione, quindi Gerusalemme. Qualcuno mi chiedeva, ma in fin dei conti percorrerai all'incirca, percorso credo 140 chilometri in tutto. Quindi tutto sommato non sono andato lontanissimo rispetto a Roma, però veramente si percepisce che nell'inizio del cammino c'è già la meta. Non ha importanza arrivare fino a dove appunto si desidera arrivare, quando nel cuore si sta andando a Gerusalemme. Devo dire che per me è stato profondamente commovente, profondamente toccante percorrere le strade di Roma, proprio il primo giorno, le prime ore di cammino. E ovviamente ci fermavamo ai semafori con tante altre persone che attraversavano con noi le strade, che si muovevano più o meno di fretta, andando verso delle piccole mete, dico piccole nel senso del percorso, no? Che qualcuno andava in ufficio, qualcuno andava in chiesa, qualcuno. Ma c'era questo piccolo gruppo di quattro persone che andavano a Gerusalemme, cioè che avevano nel cuore una meta infinita che può sembrare impossibile, no? per le persone che erano con noi. E infatti c'è stato un incontro che devo dire molto divertente, e in un momento un pochino difficile, perché il percorso di quel giorno prevedeva anche l'attraversamento di un monte, quindi dovevamo proprio anche scalare una montagna, ridiscendere con qualche difficoltà, tra l'altro con una difficoltà anche meteorologica non da poco, perché la pioggia rendeva scivolose le rocce, quindi insomma era stato un po' difficile. Ma proprio prima di incamminarci lungo questo sentiero di montagna, vedendoci sotto la pioggia, un automobilista si era fermato probabilmente per chiederci se volevamo un passaggio, e ci ha chiesto dove andate. Abbiamo detto a Gerusalemme. Lui è rimasto a piedi, era assolutamente sbalordito. E da dove venite? Da Roma, a piedi. Era assolutamente, veramente sorpreso e sbalordito. Però l'esperienza è proprio questa, e ci si arriva passo dopo passo, con tutti i limiti, con tutte le debolezze anche di persone non poi così allenate, se non appunto appena appunto per un cammino che si può fare così in preparazione. Ma si può fare, si può fare.
Rosario, come si distingue un pellegrino?
Lo si riconosce intanto perché ha in genere comunque un piccolo zaino, proprio per le necessità, no? Anche quotidiane dell'acqua o una guida, ovviamente. E lo si riconosce dal ritmo del passo, perché chi fa una passeggiata tende ad essere un po' più spensierato, invece il pellegrino ha un passo costante. Per cui, e poi c'è il saluto, ci si riconosce proprio, no? tra persone. Si,
e qual
si,
è
si
il
capisce.
Saluto?
Buon cammino. Appunto, buon cammino, è una cosa che proprio.
E cantate, pregate insieme, cantate insieme?
Ma cantare forse no, però pregare insieme sì. Si comincia con il rosario mattutino, insomma è una cosa proprio che nasce dal cuore. Ma ad un certo punto c'è stato un piccolo tratto. Io, durante questo percorso appunto della Francigena del Sud, stavamo arrivando all'abbazia di Fossanova. Io ho avuto un piccolo incidente ad una caviglia, per cui avevo effettivamente difficoltà a camminare, soprattutto sul terreno accidentato. Per cui il percorso che avremmo dovuto appunto fare prevedeva di camminare nella campagna, e stava anche piovendo. Allora, per sicurezza ho preferito, ci siamo separati, eravamo in questa tappa eravamo in tre perché c'era anche un redattore di Radio Svizzera, quindi Sergio con Augusto appunto della Radio Svizzera hanno proseguito secondo il percorso prestabilito, io invece ho seguito la carreggiata, ho seguito la strada che appunto arrivava, perché appunto era tutto quanto in piano. Ma pioveva, come ti dicevo, e la stanchezza si faceva sentire ovviamente, ma nonostante questo, nonostante la fatica oggettiva e nonostante anche il dolore un po' del piede, io mi sono reso conto che canticchiavo tra me il Magnificat, perché hai un cuore talmente aperto e talmente gioioso per quello che stai facendo, e ti accorgi di essere veramente accompagnato da un padre provvidente che è con te in ogni momento, per cui una gioia, veramente una gioia infinita. Il pellegrino si riconosce da questo, ecco che cosa, ha una gioia negli occhi che le persone normalmente non hanno.
Dedicato a Rosario e a tutti i pellegrini, Magnificat.
Magnificat anima mea Dominum,
anima mia magnifica il Signore,
magnificat.
Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
magnificat, magnificat.
Nell'incontro precedente vi avevamo promesso di parlare della notte di San Giovanni Battista. Ora, dal lato sacro, parleremo della figura del santo precursore del Messia domenica 24 giugno. Oggi ve ne parleremo dal lato folcloristico, legato ad antiche leggende e riti che si perdono nella notte dei tempi. Come nella notte di Natale, nel passato, anche la notte che precede il 24 giugno si passava vegliando e si credeva che avvenivano meraviglie e prodigi, tanto è vero che è detta la notte delle streghe. Nel Medioevo si pensava che in questa notte tutte le streghe volassero per radunarsi a Benevento sotto un grande noce, guidate da Erodiade, Salomè e Diana. Si credeva anche che durante il viaggio le streghe potessero introdursi nelle case della gente e portare la mala sorte. E per questo motivo si usava mettere sale grosso sui davanzali delle finestre. La strega, curiosa di conoscere il numero dei chicchi di sale, si sarebbe messa a contarli, perdendo così tempo finché l'alba non l'avesse costretta a fuggire via. Oppure si metteva una scopa dritta in un angolo all'ingresso di casa e la strega perdeva tempo contandone le paglie.
Inoltre, scrive Cesare Cantù nel 1845, per ulteriormente proteggersi, le campane delle chiese non smettevano di suonare dal tramonto all'alba, affinché le streghe, a cui, se non sapeste, è spaventosissimo lo scampanio, non potessero cogliere le erbe nocive né impedire, con le loro malizie, che fossero colte le profittevoli. Oltre a Benevento, nell'antichità si credeva che le streghe, a cavallo delle loro scope, sorvolassero la Basilica di San Giovanni per radunarsi in un grande sabba annuale.
E tutti quelli che dicono «non è vero, ma ci credo», adottavano e adottano degli accorgimenti per non farle entrare in casa, come mettere sullo stipite della porta l'ulivo benedetto a Pasqua, o del rosmarino, oppure dell'aglio come antidoto contro i malefici e come portafortuna. E ancora, tra le erbe come la menta e la salvia, si prende la ruta, perché dove c'è la ruta passa l'angelo e saluta. E poi tutte queste erbe, se bagnate dalla rugiada della notte di San Giovanni, garantirebbero una lunga vita. Grazie al buon senso, a una coscienza animalista che, seppur lentamente, comincia a farsi strada, e anche per l'inquinamento ambientale, sta scomparendo la credenza che, per evitare i litigi e i tradimenti, si dovesse mangiare un piatto di lumache. Povere bestie. State sorridendo, vero? Eppure i più anziani fra di voi sanno di averlo fatto, o perlomeno di averlo visto fare, ho sentito dire.
E veniamo alle feste del fuoco che, scrive Giorgio Amato, hanno origine in un periodo molto anteriore al cristianesimo e allo stesso mondo romano. Riti della stessa natura si ritrovano in tutta Europa, dalla Scandinavia al Mediterraneo, sempre con le stesse caratteristiche. Quello dell'accensione dei falò al solstizio d'estate è un rito magico legato alla fertilità della terra, degli animali, degli uomini, ma anche un rito di purificazione e dunque di protezione. James Fraser, uno dei padri della moderna antropologia, ha definito la festa di San Giovanni la più diffusa e solenne di tutte le festività rituali dell'anno celebrate dai popoli primitivi d'Europa.
Il solstizio è un punto di svolta dell'anno. Lentamente il sole inizia a declinare e il falò deve servire a sostenere l'astro, ad aiutarlo a mantenere la sua potenza, allontanando le forze avverse. Un rito, quindi, che permette di espellere o tenere lontano tutto ciò che può essere dannoso a uomini, luoghi, piante, animali. Un rito di morte e resurrezione, e dunque di fertilità.
Secondo le tradizioni celtiche e nordiche, la notte del 24 giugno corrisponde alla notte di mezz'estate. Il mondo naturale, il soprannaturale, si compenetrano e cose ritenute impossibili diventano possibili. Il tempo si ferma. Cadono le barriere che separano le diverse manifestazioni dell'esistere. Fate, folletti, elfi fanno irruzione nel mondo. William Shakespeare, in Sogno di una notte di mezz'estate, ha reso in tutta la sua magia questa notte straordinaria. Ancora una volta appare il simbolismo della porta, apertura sull'aldilà. Nella notte di San Giovanni questa porta misteriosamente si apre e i due mondi entrano in comunicazione.
Si credeva che in questa notte il sole, il fuoco, simbolo del principio maschile, si unisse alla luna, l'acqua, simbolo del principio femminile. Notte specialissima, carica di magia e di presagi, notte gravida di forze sacrali, diffuse nella natura. Quella di San Giovanni è la notte che decide dei destini dell'intero anno solare. Ancora oggi, da questa magica notte, le ragazze attendono presagi sulla loro sorte nuziale e i contadini risposte sugli esiti del futuro raccolto.
Nell'Europa moderna, la grande festa di mezz'estate è stata soprattutto una festa dell'amore e del fuoco. Uno dei suoi caratteri principali è la scelta degli innamorati, che saltano sopra i fuochi tenendosi per mano e si tirano dei fiori attraverso le fiamme.
Giovanni Battista è l'unico santo del quale si celebra sia la nascita che la morte, privilegio che lo associa alla Vergine Maria, colei che ha partorito la luce. E in epoca cristiana il solstizio estivo si carica di un simbolismo nuovo. Il sole col suo decrescere segna la fine di un'epoca nel cammino dell'umanità verso la salvezza, quella della fine del Vecchio Testamento, rappresentato da Giovanni Battista. Il solstizio d'inverno, che inizia la fase crescente del sole, segna la nascita del Nuovo Testamento e dell'era cristiana, simboleggiata dal Vangelo di Giovanni. Ed ora spazio aperto a Pagine e Fogli con la sua responsabile Laura De Luca, che ci anticipa qualche programma estivo.
Io vorrei ricordare che martedì prossimo 19 giugno potremo ascoltare per Storie una bella conversazione con Italo Moscati. Italo Moscati è un versatile intellettuale che si muove tra editoria, cinema, televisione, è veramente una personalità a tutto tondo, vivace, a 360 gradi, e ci parla un po' della sua storia, si è confrontato con i grandi temi di attualità, ha lavorato con i grandi registi italiani, insomma un pezzo di cultura italiana. Poi ancora vorrei segnalarvi che a partire dal sabato, da oggi, da questa sera alle 19, ripartiamo, riproponiamo una serie leggera, estiva, che è stata siglata dal nostro Paolo Rocchi, che oltre a essere un nostro ingegnere del suono, un caro amico, è un grande esperto di musica e anche chitarrista, e ha siglato una serie, un esperimento molto particolare, si intitola, in cui ci racconta le parole delle canzoni, anche delle canzoni del rock, però poi spazia anche nella lirica, insomma, soffermandosi sui testi che accompagnano la musica in varie forme, in vari generi. E ancora a proposito di musica, vorrei darvi un assaggio di una serie di cui abbiamo già parlato, che vi avevo già anticipato, ne siamo molto fieri perché la firma Adriano Mazzoletti, storico del jazz, grande voce radiofonica della radio italiana, una puntata tutta dedicata a Josephine Baker, in cui io ho dato la voce a Josephine Baker. Si raccontano anche degli episodi un po' curiosi, quasi comici, è in onda il giovedì 21.
Ringraziamo Laura De Luca e vi salutiamo con la leggenda del chicco di grano. Il Signore con gli apostoli un bel giorno se ne andava cavalcando un asinello. Mentre ad essi predicava, vide un piccolo granello tra le pietre della strada, dove spesso niuno bada, e di botto si fermò. Scese a terra e, più sollecito che se d'oro fosse stato, o zaffiro o diamante, lo raccolse delicato. L'osservò per un istante. Era un chicco di frumento. Poi, montato sul giumento, agli apostoli parlò.
Voi che nati siete poveri, quel che ho fatto ricordate per voi stessi e per coloro cui il mio verbo voi insegnate, e ne faccia ognun tesoro. E sia detto quel che io dico, così al ricco che al mendico, e di certo gioverà. Raccogliete anche le briciole avanzate al vostro pasto, sicché sempre e in ogni sito nulla vada perso o guasto. Quel che ho detto avete udito.
Gente tutta, chiudi in cuore la parola del Signore. Egli è luce e verità.
Anche se c'è tempesta, continua a seminare. Ci sarà qualcuno disposto ad ascoltare.
Non ci saranno sassi né more con le spine. Il seme può produrre un frutto senza fine.
C'è chi può dare 10 e c'è chi darà 100. Non si può dare niente se non si muore dentro. Sono cuori senza sassi, cuori senza spine. Il seme può produrre frutto senza fine.
Oggi parliamo di Tutto un po', un programma di Franca Salerno. Ospiti in studio Laura De Luca, responsabile di Pagine e Fogli, e Rosario Tronnolone, di Orizzonti Cristiani. Hanno collaborato al microfono Gianni Bersanetti, Stefano Mondini, Alessandro Rossi. Tecnico del suono Silvio Anelli. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Sono cuori senza sassi, cuori senza spine.
Il seme può produrre un frutto senza fine.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/ Orizzonti. Sul sito potete riascoltare la trasmissione del giorno e quelle precedenti. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 30 93.